Ma noi siamo praticamente già in collegamento con i nostri primi ospiti della puntata, quindi io do il benvenuto a Dario Amadei e a Elena Sbaraglia. Ciao Dario, ciao Elena.
Ciao Ludovica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Perfetto. Ludovica, ciao. Saluto a tutti.
Bene, bene, un piacere sentirvi. Allora, voi siete qui e io adesso ho dato il via anche alla nostra diretta video e faccio vedere subito il vostro libro Nati per raccontare, e, edito da Castelvecchi, uscito proprio da poco all'inizio dell'anno, e il sottotitolo è molto interessante: dalla narrazione creativa alla biblioterapia. Allora, ci volete raccontare un po' qual è questo percorso? Perché Dario, tu sei medico, divulgatore scientifico e anche autore di molti libri, e tu Elena sei psicologa. Insomma, come nasce questo discorso della biblioterapia?
Beh, diciamo che è un discorso che affonda un po' le radici nel passato, perché io, diciamo, ho fatto il medico per tantissimi anni in altri campi, però facevo sempre biblioterapia anche quando seguivo i miei pazienti, perché diciamo che proponevo loro dei libri per trovare delle risposte nei momenti di difficoltà. Poi però il mio sogno era sempre quello di lavorare con i ragazzi, lavorare con le scuole, e allora progressivamente ho lasciato la mia attività di medico e ho cominciato a lavorare con le scuole. E ho buttato un po' lì i primi germi di questa biblioterapia. Poi ho conosciuto Elena 10 anni fa, che è psicologa, ed insieme l'abbiamo portata avanti in una maniera più professionale. Questo libro in realtà che cos'è? Racconta un po' la nostra storia negli ultimi 10 anni, tutto quello che noi abbiamo visto, tutto quello che noi abbiamo scoperto, tutto quello che abbiamo messo insieme. Proprio un anno fa, prima dell'estate, abbiamo detto: guarda, qui dobbiamo in qualche modo lasciare un segno tangibile anche ai posteri di quello che abbiamo fatto. E così abbiamo, diciamo, scritto Nati per raccontare, che è un libro in realtà molto denso, perché dentro ci sono tante piccole, diciamo, piccoli insegnamenti, piccoli spunti di riflessione da cui si può partire per fare dei discorsi di vario tipo.
Assolutamente, perché non si tratta di un libro destinato ai terapeuti oppure agli insegnanti, è un libro molto molto godibile, a me è veramente piaciuto tanto, ve l'ho anche già detto. E, quando voi andate dai vostri allievi, perché voi state facendo un lavoro anche con le scuole, come fate a contagiarli con il fantastico virus della lettura?
Guarda Ludovica, in realtà alla fine è molto più facile di quello che si possa pensare, e soprattutto bisogna andare lì, questo me l'ha insegnato Dario ovviamente, bisogna andare lì senza nulla di preconfezionato, essere noi stessi e soprattutto accogliere tutte le proposte, tutto quello che viene dal mondo dei bambini e dei ragazzi, perché in realtà loro non aspettano altro che l'occasione per potersi esprimere e poter far conoscere il loro mondo. E quindi ecco, noi andiamo lì ovviamente con dei libri, cioè andiamo già un po' preparati portando qualcosa, ma già appena si inizia a dire qual è stato il libro che ha contagiato Dario, lui di solito inizia sempre così.
Ecco, e qual è? Io voglio saperlo, aspetta, scusa l'interruzione.
Storia. Sì. Allora guarda, io sono stato contagiato, perché la lettura si contagia, certo. Nell'estate del 1966, ero piccolo, stavo in vacanza a Ostia e a casa mia mia madre invitò una figlia di una sua amica che aveva 12 anni, portò con sé Storie della storia del mondo di Laura Orvieto, cominciò a leggermelo e io sono stato contagiato da quel libro, è stato un po' l'inizio di tutto, perché come vi voglio è un libro magico, non so se lo conosci,
no.
È stato scritto all'inizio del Novecento da una signora, Laura Orvieto, che era la figlia di un giornalista famoso, e quindi gli hanno fatto pubblicare, perché lei era una donna, all'epoca non poteva pubblicare, gli hanno fatto un favore, figlia di questo, diciamo, giornalista, moglie di questo giornalista, che l'ha in contatto con una casa editrice, Ben Porad Mazzocco,
sì,
molto
sì, la conosco, sì.
Però che cosa è successo? Che adesso, dopo più di 100 anni, questo libro è ancora sul catalogo della Giunti. Lei praticamente è una scrittrice che ha superato veramente la barriera del tempo, e del marito e della casa editrice così importanti non sa più niente nessuno. È un libro magico.
Invece E invece appunto il mio è Anna dai capelli rossi.
Ah, ma cioè, pensa,
scopriamo che i bambini ancora conoscono, e questo ci fa piacere, perché a volte quando portiamo altri libri e alcuni ci guardano un po' strani, perché magari sono libri più dei nostri tempi, invece Anna dai capelli rossi rimane, ancora viene letta, e io devo dire che quello che sono adesso lo sono sicuramente per le letture che ho fatto anche da bambina, tra cui sicuramente Anna dai capelli rossi ha molto segnato poi il mio modo di essere nella vita. Questo i bambini lo capiscono subito, anche come se lo aspettassero, perché lì esplodono proprio in continue alzate di mano per dire quali sono le loro letture, quali sono i loro personaggi preferiti.
Ma questo poi è solo l'inizio, capito?
Ecco, e poi che cosa succede? Cioè, cosa innesca in loro questo dialogo?
Si innesca un flusso di idee ed emozioni, perché è una cosa veramente incredibile, e si può andare avanti per delle ore. Tu considera ogni incontro, qui noi stiamo parlando della bibliolettura interattiva,
sì,
che è un qualcosa che deriva dalla biblioterapia, perché poi noi facciamo anche narrazione creativa, anche, che viene poi in un secondo momento.
Sì.
Nella bibliolettura interattiva succede che io parlo del mio libro, ognuno dei bambini parla del suo libro, e tutti parlando dei loro libri si comincia a parlare anche di altre tematiche. Ma io vi posso assicurare che poi c'è sempre il problema di dire i bambini non sanno niente. Oggi ci sono delle cose che indignano, che dicono, si dice, tu l'avrai letto degli articoli, no? Che i bambini di oggi sono molto peggio di come eravamo noi.
Vabbè, le solite cose, insomma, sì.
Tutti hanno un mondo dentro,
certo.
Infatti siamo noi che impariamo molto da loro. E un incontro dura minimo un paio d'ore e non si annoia nessuno. Diciamo che è questo. Poi dopo da lì si innesca la seconda fase, perché chiaramente quando si scatena questo meccanismo della bibliolettura, poi ognuno vuole raccontare le sue storie, perché questo poi è il succo di tutto.
Esatto.
No? Nati per raccontare, per questo motivo, perché noi siamo sicuri, perché l'abbiamo visto, perché noi abbiamo incontrato negli anni più di 10.000 ragazzi, cioè non è che ti sto dicendo un numero a caso, quindi il libro è stato costruito su quello che noi abbiamo visto. E siamo giunti alla conclusione che noi siamo nati per raccontare, cioè siamo fatti di storie, no?
Come siamo fatti di storie.
Assolutamente, e certo.
Abbiamo questo esigenza, tu pure sei fatta di storie che racconti ogni giorno alla radio, no?
Certo.
Il problema qual è? Che queste storie oggi vengono spesso trattenute, per quale motivo? Perché si è anche rovesciato, si sono rovesciati i termini, no? Tu mandi fai un racconto, devi andare magari alla casa editrice, l'editore dice no, questo è brutto, non te lo posso pubblicare, oppure accendi la televisione, vedi delle fiction che poi magari sono fatte dai sceneggiatori, perché loro per professione sono gli unici che devono raccontare storie, e questo ci fa star male, perché io ti posso assicurare che i ragazzi, ma anche ancora di più gli adulti, hanno bisogno di raccontare le storie. Infatti io mi definisco, ma poi in privato, non lo scrivo nel curriculum ufficiale perché poi viene da ridere, ma io in realtà sono un cacciatore di storie.
Bellissimo.
Vado a caccia di queste storie, e queste storie poi possono finire a volte in un libro, perché ci sono dei libri che pubblichiamo, oppure no, vengono scambiate con le storie degli altri. Sai che noi quando facciamo questi incontri con gli adulti, anche di narrazione creativa, gli adulti quando leggono quello che hanno scritto, spesso piangono,
si commuovono,
perché si liberano. Una volta stavo in una libreria, c'era questa signora che piangeva come un vitello, a un certo punto la libreria fa, ma che gli state facendo a questa signora?
Maltrattamenti aggravati, capito? Beh no, è vero, perché poi è proprio quando si mettono in fila gli eventi della propria vita che si capisce qualcosa. In questo io trovo anche un po' un collegamento con la logoterapia di Viktor Frankl, no? È un po' il discorso di mettere in fila gli eventi, di raccontarli per capirli, capire se stessi e poi costruire un ponte verso gli altri, non è così?
Sì, è così, ed è anche poi infatti questa la base che c'è poi dietro alla biblioterapia in realtà, no? Che è proprio quello, noi permettiamo alle persone che intendono intraprendere un percorso di benessere con noi utilizzando la biblioterapia, proprio quello, cioè permettiamo loro di raccontare la storia che in quel momento non riescono a catalizzare, no? Quindi a finalizzare per un'altra situazione, e attraverso storie scritte da altri loro riescono a trovare quelle risposte che cercano. Quindi anche lì è un continuo scambio e riuscire a mettere in fila, come dici giustamente tu, le sequenze, gli eventi della propria vita. E quindi loro si raffrontano, si immedesimano in quelle che sono le vite vissute dai protagonisti dei libri e lì riescono a trovare un senso, a dare forma a quello che in quel momento riesce a li pone in qualche difficoltà, no? Allora dice, ok, se ce l'ha fatta questo protagonista, se questo
personaggio
ha reagito in questo modo, posso anch'io farcela, posso anch'io intraprendere questo percorso.
Certo, poi tra l'altro a questo fenomeno c'è anche una spiegazione neurologica, come voi raccontate bene nel vostro libro, cioè il discorso dei neuroni specchio, no?
Perfetto, perché si attivano, infatti. Poi possono sembrare chiacchiere, campate in aria, ma ci sono proprio degli studi perché si attivano i neuroni specchio, che sono importantissimi, sono i neuroni poi dell'empatia, e sono quei neuroni che ad esempio ci fanno piangere quando la protagonista di un film viene lasciata dal fidanzato, oppure ci fanno sobbalzare sul divano quando il killer apre bruscamente la porta, perché noi in realtà ci identifichiamo con quel personaggio. La biblioterapia fatta bene si basa proprio su questo meccanismo, che poi in giro ci siano delle cose strane, no? Perché molti pensano, che ne so, che fare biblioterapia sia andare da una parte e leggere una poesia a una persona.
Beh, non insomma, sì, credo sia un po' più complessa la cosa, no?
Bisogna capire bene qual è il tessuto della persona, quali sono le sue esigenze, bisogna conoscere molti libri e trovare all'interno, sai che poi c'è anche una biblioterapia omeopatica, cioè tu sai come funziona, no? L'omeopatia.
Sì, 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 sì.
Uno pensa che ad esempio se una persona quando è triste per farti tirarlo su gli devi raccontare una storia allegra, invece no.
Assolutamente perché... no, certo.
Soprattutto in questo Raymond Carver è il genio della biblioterapia omeopatica.
Vabbè, abbiamo aperto un bellissimo capitolo, uno dei miei autori preferiti. Guarda Dario, vi interrompo perché volevo salutare anche i nostri amici del gruppo Facebook Book Advisor, perché anche loro molto appassionati di libri. C'è stato un post un po' di tempo fa in cui si chiedeva proprio questo: qual è il libro che vi ha aiutato a superare un momento difficile? Ed è uscito di tutto, perché è uscito Herman Hesse con Il lupo della steppa, ma è uscito anche Harry Potter, è uscito Camus, è uscita La città della gioia, perché effettivamente proprio come dici tu è imprevedibile il modo in cui un libro può far risuonare qualcosa dentro di noi e può aiutarci, non è che lo stesso libro possa poi andare bene per tutti.
Sì, perché poi è comunque, noi lo diciamo sempre, non è importante la trama del libro, no? Quando ci sono i nostri incontri, ma sono le emozioni che quel libro ha suscitato nella persona.
Certo.
Quindi uno stesso libro non dà le stesse emozioni, non si cercano le stesse cose nel libro, quindi è ovvio che deve sempre bypassare dalla persona che lo sta leggendo.
Certo.
Certamente. Beh, poi diciamo che per me la trama è anche l'elemento meno interessante dei libri, però questa è una mia opinione. E allora, Dario ed Elena, allora, ma in questo periodo appena passato di lockdown, come avete continuato a lavorare, a seguire i vostri ragazzi? Perché poi adesso loro hanno anche gli esami, insomma, voi come vi siete organizzati? Siete riusciti a mantenere il contatto con loro?
Sì.
Beh, considera che noi chiaramente facciamo dei laboratori, quindi non è proprio la didattica completa. Abbiamo messo in campo tutta la nostra comunque resilienza, perché noi crediamo in questo, no? Recentemente in un corso di neuroscienza abbiamo parlato pure della neurofisiologia della resilienza.
Mm-hmm.
E dopo le prime 24 ore di sconforto siamo riusciti in realtà a rigirare la questione a nostro favore. Insomma, ci siamo messi lì, abbiamo riflettuto, abbiamo un po' esplorato tutte le piattaforme, perché lì è anche una questione di piattaforme.
Adesso
noi sì, ci siamo confrontati con gli insegnanti. Noi avevamo 500 ragazzi comunque quest'anno.
Insomma, mica pochi,
Non li abbiamo persi. Non li abbiamo persi.
A non sprecarne neanche una goccia, sì, diciamo. Sì. E poi devo dire che si è creato anche un certo entusiasmo, perché sai, in queste questioni, quando tu diciamo ti trovi a interagire soprattutto con dei ragazzi o dei bambini, perché noi lavoriamo sia nella scuola primaria che nella media, stiamo seguendo anche con dei ragazzi che fanno queste famigerate tesine, che sono veramente diventati pazzi, perché gli hanno cambiato le carte in tavola 200.000 volte. E allora lì il problema è che quando noi siamo per una pedagogia con il sorriso, perché tu sai meglio di me che se tu vuoi insegnare qualcosa a qualcuno o minacciandolo, no? Oppure stimolando tutte le sue energie negative, quello non imparerà niente, perché poi rimuoverà.
È evidente, certo.
Sono stati incontri anche commoventi, degli incontri, diciamo, anche divertenti. Sì. E devo dire che ci hanno permesso anche di arrivare molto lontano, perché abbiamo incontrato anche ragazzi fuori Roma, persone fuori Roma. Quindi diciamo che tutta questa esperienza, che da più parti si considera negativa, secondo me intanto è stata un'esperienza di vitale importanza.
Perché nell'emergenza è riuscita comunque a tirare fuori il meglio.
Perché l'assenza della didattica a distanza sarebbe stato il silenzio totale, il nulla eterno, no? E quindi questo sarebbe stato la fine. Però noi, ecco, abbiamo, diciamo, sviluppato un metodo, perché poi questo è sempre quello che ti dice anche un po' la resilienza. Ci siamo adattati e abbiamo preso dei dati e delle cose, noi, ecco, anzi ci siamo già riproposti di continuare anche con dei laboratori a distanza, anche quando torneremo in aula. Ci sarà possibile, siamo già d'accordo con delle scuole che stanno fuori Roma, che andremo pure a trovare, no? Però un conto andarci una volta all'anno, un altro conto è invece diciamo un lavoro costante.
Certo, quindi insomma si può dire che ci sono delle cose positive nella didattica a distanza, nella comunicazione a distanza, perché ultimamente forse sono usciti fuori solo un po' gli aspetti negativi, la fatica, eccetera. Chiaramente è faticoso passare a un altro mezzo, però mi sembra che voi abbiate esplorato con degli ottimi risultati queste possibilità.
Sì, per noi era importante non perderli. E quindi appunto bisogna sottolineare anche l'impegno degli insegnanti, che comunque hanno veramente lavorato tanto e si sono messi a disposizione anche loro, hanno tirato fuori anche loro questa resilienza. E poi i ragazzi, loro sono fantastici, perché si adattano veramente a tutto. Quindi tutti non, come diceva Dario, del vuoto, è stato bene continuare così.
Certamente, certamente, ma diciamo che poi la lettura e i libri in questo periodo, secondo me, hanno salvato la vita veramente a tanta gente, non è assolutamente una banalità ricordarlo. Allora io voglio mostrare nuovamente la copertina a favore di telecamera del vostro bel libro, edito da Castelvecchi Editore. Allora, ci saranno delle presentazioni ora che si può uscire di casa? Vi potremo incontrare da qualche parte?
Sì, speriamo di riprendere sul filo che abbiamo introdotto, e quindi di incontrare sicuramente le persone dal vivo.
Sì, perché c'eravamo in programma tutta una serie di presentazioni che sono saltate, adesso le riprenderemo.
Benissimo, sì. Senti, ma e chi vuole seguirvi? Avete ovviamente pagine Facebook, siti, raccontateci tutto.
Una rubrica che si chiama Scheggi di raccontare, facciamo diretta Facebook.
Ottimo.
Oggi non l'abbiamo fatta proprio perché
eravamo così
per non stare troppo a inflazionare, no? Quindi in genere mercoledì alle 18:30 facciamo questa diretta, dove c'è in genere con noi un nato per raccontare, che racconta un po' la sua esperienza. Parliamo del libro, insomma. Questa è una cosa che è nata poi durante l'emergenza, ecco, prima non c'è.
Certo.
E poi continueremo, ecco, per spiegarti quali saranno le applicazioni del metodo telematico.
Certamente, senti, quindi c'è una pagina Facebook, mi dicevi, o un sito dove si possono seguire queste dirette?
Si chiama Nati per raccontare.
Nati per raccontare, noi dopo la condivideremo, abbiamo anche condiviso questa diretta video nell'evento che voi avete creato e insomma... Teniamoci in contatto, perché trovo molto interessante il vostro percorso. Io veramente vi...
per noi.
Poi ecco, una volta magari se ti va potresti venire anche te come nata per raccontare.
Assolutamente, assolutamente, con grande piacere. Allora io vi ringrazio davvero, Dario Amadei ed Elena Sbaraglia. Invito tutti a conoscere il vostro lavoro e a risentirci presto. Ciao, 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 e grazie.
Ciao, grazie ancora. Un saluto a tutti.
Grazie. Ciao.